Allora, ieri vi ho introdotto due nozioni, anzi due distinzioni che sono assolutamente cruciali e che oggi vi spiegherò rapportandola poi all'organizzazione dei giudici. Perché? Perché le distinzioni sono la base di un lavoro di interpretazione che tipicamente compete ai giudici. Qui dicevo, noi tutti siamo interpreti del diritto. Quando fermiamo la macchina dove c'è divieto di sosta, stiamo domandandoci che cosa significa quel divieto di sosta rispetto al fatto che mi deve scendere la vecchia zia per andare in farmacia. Stiamo interpretando il diritto. Ma l'interpretazione del diritto fatta da noi ha un valore, come dire, per i nostri comportamenti. L'applicazione del diritto fatta dalla pubblica amministrazione ha la forza di un atto dell'autorità, per cui il vigile che vi dice patente libretto e vi dà la multa sta interpretando e applicando il diritto con l'autorità dei pubblici poteri, sta imponendogli qualcosa. Una lunga conversazione, ma dai, c'è la mia nonna che è vecchia, che ha la gamba gonfia, che deve andare in farmacia, e quell'altro risponde. Lui non risponderebbe mai così, perché se sapesse il latino non farebbe vigile, probabilmente risponderebbe: dura lex, sed lex, divieto di fermata di sosta, e quindi ti do la multa. Voi avete una possibilità di reazione e andate dal giudice. Per queste cose si va dal giudice di pace, che generalmente non sa molto più di diritto dello stesso vigile. E comunque il giudice di pace è un'autorità giudiziaria, il quale sente il giudice, sente il vigile, cioè legge il verbale, sente voi, dopodiché emette la sua sentenza. Quella sentenza è un'interpretazione autorevole, di autorità giudiziaria della legge. Voi non siete contenti, impugnate e così andate fino in Cassazione, e in Cassazione ci sono queste belle sentenze che ieri vi citavano sui vari casi di gente che diceva: ma io non trovo parcheggio, io ho trovato un incidente, io mi sono fermato per non tamponare la macchina davanti. Cioè, i mille casi che vengono interpretati, e il giudice finisce con dare l'interpretazione finale del sistema. Per questo quando si parla di interpretazione si finisce sempre con parlare dei giudici. E la prima distinzione che ieri vi ho portato è la distinzione tra disposizione e norma, che forse non è questa slide, io le chiamo slide ma non sono slide, cioè se va bene. Possiamo anche riprendere da qui. Distinzione fondamentale tra disposizione, il testo, il versetto del Corano, il Salmo della Bibbia, lo spartito di Schubert, il testo della legge, la disposizione, il testo, cose, materia. Linguaggio normale si dicono un sacco di stupidaggini allegoriche, no? E per esempio si dice: il giudice applica la legge. Ora, la legge è fatta di disposizioni, la legge è un documento scritto. Per applicare la legge bisogna avere la colla, lo scotch, la puntina da disegno, perché si applica una cosa. In realtà il giudice non applica le leggi, il giudice non applica disposizioni, il giudice applica norme, cioè i significati che lui ricava da quelle disposizioni. Il linguaggio queste cose le salta, le permette completamente. Nel linguaggio normale c'è l'applicazione obiettiva della legge, ma è un linguaggio impreciso, ed è impreciso anche perché ideologicamente è impreciso. Dietro c'è tutto un apparato ideologico, perché il giudice che applica la legge non ci mette nulla di suo, no? Apparentemente. Non sto facendo altro che applicare la legge. Se invece voi fate un'analisi approfondita della cosa e capite che il giudice sta partendo da una disposizione, la interpreta, ne ricava una norma e ciò che lui sta applicando è la sua costruzione intellettuale, la norma, e la sta applicando non a un evento ma a un caso, la sua responsabilità diventa evidente. Voi avete Tizio steso per terra con un coltello piantato nel cuore, palesemente morto, e quello è un evento. E poi se avete una disposizione che ieri vi ho letto, chiunque cagiona l'uccisione di un uomo è punito, bla bla bla. C'è una disposizione e c'è un cadavere. In mezzo c'è un giudice, il quale da disposizione ricava il significato, la norma giuridica, che applica non al cadavere, perché applicare la legge al cadavere sarebbe un atto di crudeltà. Si prende il codice, un martello e pam, lì si conficca la legge nella testa, non so dove. Non è così che funziona. Il giudice ricava un'interpretazione, un'idea sul significato della norma, tanto è vero che potrebbe anche dire, ma l'omicidio sì, però adesso bisogna vedere se Tizio ha cagionato la morte e non era in un caso in cui, per esempio, era legittima difesa, oppure stava girando casualmente con coltello in mano, sto cretino è uscito dalla cucina di corsa e si è infilato. Ebbè, ma queste sono tutte interpretazioni della disposizione, che cos'è un omicidio volontario, e dell'evento, il cadavere. Com'è quel cadavere finito pugnalato nel cuore? Cos'è accaduto? Tutto questo è una costruzione intellettuale, si svolge nella testa del giudice, nel dibattito, nell'aula, nel senso che gli avvocati rappresentano, l'avvocato, il PM, chi, rappresentano diverse visioni dell'accaduto. Si discute di questo, si provano elementi, portano elementi di prova. C'era una telecamera che ha filmato tutto. Già, ma la telecamera manca un fotogramma, e di conseguenza una discussione infinita per ricostruire delle ricostruzioni della realtà e dei significati delle disposizioni. E tutto questo si svolge non nella fredda oggettività della legge e nella fredda oggettività del cadavere, che peraltro nel frattempo è diventato freddo, ma si svolge nel mondo delle idee, con tutta la responsabilità che questo comporta per chi ha il compito di interpretare le disposizioni, interpretare i fatti e decidere. Per cui dietro la apparente, innocente e consueta frase «il giudice applica oggettivamente la legge» ci sta un piccolo contrabbando, perché il giudice non è neutro rispetto all'applicazione della legge. E tra parte è pagato per non essere neutro. Il giudice crea la norma da applicare, la crea partendo dalla legge. Ieri vi leggevo l'articolo 12 dei preleggi in che regolano l'interpretazione, dice il giudice non può interpretare la legge se non per il significato palese delle parole nella loro connessione, e poi aggiunge salvo che non manchi la disposizione adatta al caso, e di conseguenza deve usare l'analogia oppure i principi generali. Sta dicendo la disposizione preliminare del codice civile cosa deve fare il giudice come processo intellettuale di creazione della norma da applicare. Quando sentite qualcuno che dice il giudice crea le norme, sappiate che gli potete mettere un bollino con sopra scritto imbecille. C'è uno che non ha capito nulla di che cosa sia il diritto è creazione, e la dialettica tra il porre le disposizioni, cioè porre gli atti normativi, e mettere sulla carta, sulla gazzetta ufficiale, una nuova legge, che è compito del Parlamento, e l'altra funzione, che è ricavare norme da quel documento, questa dialettica tra due funzioni fondamentali, tra la legislazione, la legislazio e l'interpretazione e l'applicazione del diritto, è la dialettica tipica di qualsiasi sistema che si basa sulla separazione dei poteri. è un fenomeno recente, sì, è un fenomeno abbastanza recente. È un fenomeno abbastanza recente, anzi un fenomeno tendenzialmente figlio dell'illuminismo e di conseguenza di una storia che si è realizzata in una piccola parte del mondo e in una piccola parte del tempo. Gli dinosauri non conoscevano tutto questo, ma neanche le popolazioni assire probabilmente conoscevano questo, né gli antichi egizi. È una cosa che abbiamo elaborato noi nella nostra piccola e storicamente determinata cultura giuridica. La scissione tra chi fa le leggi e chi le applica. John Locke, uno dei primi testi sullo Stato, diciamo, liberale, tutto è basato su questa distinzione tra legis latio e legis executio, tra la disposizione e la norma, tra il segno e il significato, tra l'elemento del legislatore politico che esprime una volontà e l'elemento del giudice tecnico che esprime ragione, ragiona, motiva, argomenta. Dite? È una distinzione fondamentale, ma è così fondamentale che noi la dimentichiamo e spesso usiamo una terminologia che è una terminologia equivoca, perché se ne frega, insomma, non è che usare una terminologia equivoca comporta sempre disastri, qualche volta comporta gravi equivoci. L'altra distinzione che ieri vi ho introdotto è tra norma e tra due categorie di norme, le regole e i principi. Andiamo a recuperarla che qui non c'è. Anche questa è una distinzione fondamentale, soprattutto per capire qualcosa del diritto costituzionale. È infatti un problema abbastanza nostro che altri rami del diritto non conoscono, e vi spiegavo perché, perché se voi avete 2900 e passa articoli del codice che regolano i rapporti tra privati, avete un lavoro di interpretazione molto meno sensibile di un giudizio che si basa su 139 articoli della Costituzione e riguarda qualsiasi cosa, il diritto privato, il diritto internazionale e così via. Noi costituzionalisti siamo abituati a lavorare con giudici, in particolare la Corte Costituzionale, ma giudici di tutto il mondo lavorano così, che operano con i principi, non necessariamente la Corte Costituzionale, perché ieri vi portavo la sentenza della Cassazione sul caso Englaro, che applica un principio, diritto alla salute e dell'autodeterminazione delle cure, un principio, a un caso specifico, creando regole, perché la differenza è tra una norma che definisce una fattispecie, cioè descrive un comportamento, chiunque cagiona la morte di un uomo, quella è una fattispecie astratta, e norme che invece non si esprimono con una fattispecie. La libertà personale è inviolabile, questo è un principio. Il diritto alla salute è inviolabile, non c'è la fattispecie, non ci dice se ci danno l'aspirina gratis oppure no. Quella sarà una regola che attua il principio. La tutela della salute è attuata da un miliardo di regole, tra cui anche una che riguarda l'aspirina. E sono tutte contenute dentro un principio, sono tutte specificazioni del principio, sono tutte concretizzazioni del principio in fattispecie. Chiaro? Da cui si discute, c'è un principio di autodeterminazione, nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario che lui non vuole, ma poi c'è un problema di creare regole. Ti prendono, che sei sbattuto la testa con il motorino, ti intubano, non è che ti dicono scusa, ti posso intubare, perché tu sei in coma. E allora i casi sono due: o aspettano che tu ti svegli dal coma e a questo punto le cure non sono più urgenti, oppure te le applicano senza che tu possa decidere. E siccome il medico deve salvare la vita, lui dice su sua responsabilità ti intubo. Poi, dopo anni che sei intubato, qualcuno dice, beh, gli stacchiamo la spina. Tutto questo sono fattispecie concrete che hanno bisogno di una regola e cioè una fattispecie astratta che le guidi. Perché se il medico ti mette, ti intuba, poi dice: ma povero Cristo, dai, tanto, ma no, ma stacchiamo la spina, quello è omicidio. Allora, tra l'omicidio e il rispetto dell'autodeterminazione, il passaggio è sfumato, non è preciso. Arriva la fidanzata, che già ne aveva rischiato le pene di questo qua, poi c'è perfino in coma, e dice: stacco io la spina, quello è omicidio. Oppure dice al medico: stacca tu la spina, istigazione a delinquere. Capite com'è delicato il ricostruire comportamenti legati a una serie di principi, rispetto della vita, ma anche rispetto dell'autodeterminazione, e come in mezzo lo spessore sia fatto da regole. Regole che andrebbero poste con apposite disposizioni, che comunque vanno interpretate. Allora, qual è? Faccio una variazione rispetto al programma che vi avevo indicato, per cui parlerò delle cose che non sono in quel capitolo che vi ho suggerito di leggere. Pazienza, perché ho deciso di anticipare la parte che riguarda il giudice, perché siccome è una parte che ricorda tutto quello che segue, è inutile aspettare la fine per dire chi era il colpevole, ve lo dico subito. Allora, qual è il nostro problema? Il nostro problema parte dall'articolo 101, secondo comma. L'articolo 101 è il primo articolo che si occupa di ordinamento giudiziario. Il primo comma dice che la giustizia è amministrata in nome del popolo, non è che abbia delle conseguenze immediate. Il secondo comma invece è una norma di quelle che inchioda il sistema, anche se apparentemente non ha tanto significato. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Che cavolo significa questa preposizione? Perché è così importante? È una disposizione che pone un principio, non c'è una fattispecie qua. Questo principio, si dice, è il principio che ispira l'intero nostro sistema giudiziario e lo rende molto diverso dai sistemi di common law, quelli dell'esperienza anglosassone, dei paesi anglosassoni. Sarà vero o non è vero? Cerchiamo di capirlo. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, viene reso da questo mio brillante disegno. Avevo uno in disegno, ma internet mi aiuta molto. Forse il mio uno in disegno non dipendeva dalla mia scarsa capacità di disegnare, che non è elevatissima, ma dal fatto che il mio professore di disegno era un essere detestabile e io non ho mai tollerato molto, soprattutto chi aveva potere, e quindi lui mi metteva uno fisso, cioè uno fisso in disegno ogni anno. Andavo a settembre a fare gli esami con uno in disegno, bellissimo. Testardaggine si paga, ma anche leggermente. Allora, questo disegno è, a chi ha un po' di spirito geometrico, rappresenta la distanza che ogni giudice ha dalla legge. Tutti i giudici sono equidistanti dalla legge, come il centro di un cerchio. Questo sarebbe un cerchio, ma purtroppo gli effetti di internet sono un po' deviati. Ogni giudice è equidistante dalla legge, cioè ogni giudice dipende soltanto dalla legge. Ogni giudice è indipendente, mi verrebbe di dire sovrano se la parola significasse qualcosa, nell'interpretazione. Questo è il significato che si dà a questa disposizione, che vedete non è proprio attaccato in maniera immediatamente visibile questo significato. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, viene letto come un principio di questo tenore. Ogni giudice è indipendente, autonomo nell'interpretazione della legge. Il che significa che ogni disposizione può avere tante legittime interpretazioni quanto sono i giudici che le applicano. È devastante questa interpretazione. È devastante perché questa è la premessa di un sistema complesso. Un sistema in cui uno apre la porta di un giudice e dice: scusa, cosa vuol dire questa disposizione? E lui risponde A, poi apre la porta del giudice vicino e quello risponde B, e così via. Che è esattamente la nostra situazione. E perché ci siamo dati questa organizzazione? Perché questa organizzazione da noi è legata a tutta una serie di principi di garanzia. L'indipendenza dei giudici parte da questa norma, principio del giudice naturale, che è un vecchio principio di quelli che si trova nei codici antichi. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. È un principio banale, che significa semplicemente che la legge, come atto normativo, deve precostituire, tramite una serie di fattispecie, le competenze dei giudici, che sono fissate dalla legge. Per cui uno sa che se vuole ammazzare la suocera deve scegliere dove ammazzarla, perché sa già quale sarà il suo giudice. Per esempio, può scoprire che la corte d'assise di una certa provincia c'è un presidente che odia la suocera, che potrebbe essere come sensibile alle ragioni del genere. Allora induce la suocera ad andare sotto quella corte d'assise, la uccide e si presenta di fronte al suo giudice naturale, che è precostituito. È precostituito l'organo, non la persona, ovviamente, perché questa è una terminologia un po' sofisticata che un giorno vi spiegherò. L'organo è il sistema di uffici con cui l'ente, lo Stato, agisce. Le persone sono quelli che con le loro manine, le loro orecchie, i loro occhi danno la funzionalità dell'organo. Per cui c'è l'organo sindaco di Roma, è un organo, e poi c'è il povero Marino che casualmente passa di là e fa il sindaco di Roma. Per cui la precostituzione del giudice significa che io so che un determinato comportamento, per il territorio dove si svolge, per il valore della cosa, per il tipo di reato, è competenza di un certo organo, che può essere appunto il giudice di pace, il tribunale primo grado, l'appello, la corte d'assise per i reati più gravi, la Cassazione come ricorso in ultima istanza e così via. Sono tutti organi dell'apparato giudiziario. E la precostituzione significa che la legge dice qual è l'organo competente a giudicare quello specifico reato. È automatico. Ci può essere qualche dubbio, questo dubbio viene risolto con una certa modalità, lo studierete in procedura civile e in procedura penale, non in questa sede. Ma il principio è questo, e come vedete è un principio senza fattispecie. L'articolo 102 ci dice una serie di cose che sono scritte in rosso, perché importanti. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Allora, i magistrati ordinari sono quelli che noi normalmente concepiamo come giudici. Sono magistrati che vengono assunti per concorso e fanno parte del corpo della magistratura ordinaria, dell'ordinamento giudiziario. Poi aggiunge il 102, non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. C'è un divieto in Costituzione. I giudici sono i giudici ordinari e non possono essere istituiti giudici straordinari, cioè che stanno fuori dell'ordinamento giudiziario, e soprattutto sono giudici che stanno fuori del principio di precostituzione. Era la prassi di tutte le dittature costituire organi giudicanti appositi per determinati crimini, e non possono neanche essere istituiti giudici speciali, cioè eccezioni alla giurisdizione ordinaria. Tutti i giudici sono giudici ordinari. Peccato soltanto che l'articolo 103 pone tre deroghe, cioè costituisce tre giurisdizioni che sono speciali. C'è un divieto di istituire nuovi giudici speciali, ma la stessa Costituzione inserisce tre giurisdizioni speciali, che sono il Consiglio di Stato, la giustizia amministrativa, la Corte dei Conti per la giustizia in materia di contabile e pensionistica e i tribunali militari per i militari. Queste sono tre eccezioni, sono tre giurisdizioni speciali introdotte nella Costituzione accanto e in deroga alla giurisdizione ordinaria. La giurisdizione ordinaria può creare sezioni specializzate, per esempio i giudici tributari, i giudici di famiglia, i giudici dei minori, ma sono tutte specializzazioni interne alla giurisdizione ordinaria. I giudici tributari sono un giudice, un magistrato ordinario affiancato da alcuni figuri, ragionieri, contabili, eccetera. Il giudice dei minori è un magistrato ordinario affiancato da psicologo, pedagogo, eccetera, con la comprensione dei minori, ma sono sempre sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria. Le uniche giurisdizioni speciali sono queste tre, molto discusse tra l'altro, molti li ritengono che vadano superate. Ecco lo schema. Quello che voi dica.
Quale sarebbe un esempio di giurisdizione non ordinaria, come straordinaria?
Quelle speciali. No, giurisdizioni straordinarie sono vietate.
Sì, esatto.
Ma per esempio il fascismo aveva introdotto il Tribunale delle Razze. Cioè aveva introdotto un'apposita giurisdizione per appositi reati. Reati, per apposite questioni. E questo è vietato. Questo è vietato. Noi abbiamo una disciplina dell'ordinamento giudiziario e che è l'unica disciplina, che ovviamente è modificabile, ma senza introdurre giurisdizioni speciali, cioè strutture giudicanti che stiano fuori dall'ordinamento giudiziario. Quelle che stanno fuori sono solo la giurisdizione amministrativa, quella contabile e quella militare, perché previste dalla Costituzione. Questo è lo schema, giudici ordinari e giudici speciali. I giudici ordinari fanno parte dell'ordinamento giudiziario, i giudici speciali sono quei tre elencati dall'articolo 103. Giurisdizione amministrativa, TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunali Militari. Nell'ambito dell'ordinamento giudiziario c'è un'importante e critica distinzione tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti. I magistrati giudicanti sono i giudici in senso stretto, cioè quelli che giudicano, che emettono sentenze, chiudono le liti, chiudono i casi. E i magistrati requirenti, che invece sono quelli che svolgono le funzioni della Procura della Repubblica e nel processo svolgono la funzione del PM. Il pubblico ministero è un magistrato requirente nella sua fase processuale. Ma l'ufficio della Procura della Repubblica è composto da magistrati, e questo è l'elemento critico della nostra, un altro elemento critico della nostra organizzazione giudiziaria. E la Procura della Repubblica è il soggetto che si occupa delle indagini. L'azione penale è il frutto di indagini condotte dalla polizia, e la polizia è cappeggiata, non mi viene un termine migliore, dal Procuratore della Repubblica. È lui che conduce le indagini tramite la polizia. Lo vedete in tutti i filmetti, stupidi o meno stupidi, sui gialletti italiani, no? Anche Montalbano, cioè il procuratore della Repubblica, che è un po' malato di sesso. E il procuratore è quello che guida l'indagine e si serve della polizia giudiziaria. Una volta che le indagini sono mature, esercita l'azione penale. E se vi semplifico, perché esiste anche il procuratore della Repubblica in certe cause civili, per esempio quelle che riguardano i minori e altre cose, ma lasciamo stare, lo studierete più avanti, a me interessa darvi dei primi elementi della struttura. Quando esercita l'azione penale, il procuratore entra in aula, diventa il pubblico ministero perché sostiene l'accusa, diciamo che è l'avvocato dell'accusa. Dall'altra parte c'è l'imputato che ha il suo difensore e la dialettica processuale ci si svolge tra accusa, pubblico ministero, e difesa, avvocato dell'imputato. Poi ci possono essere parti civili e altre cose, ma sono complicazioni ulteriori. L'elemento critico molto contestato è che sia i magistrati requirenti che i magistrati giudicanti appartengono allo stesso ordinamento giudiziario, hanno la stessa carriera. Tanto è vero che la legge, negli ultimi decenni, ha cercato di allontanare le due figure, di renderle un po' più distinguibili, perché in effetti se voi siete l'avvocato e entrate in aula, dice buongiorno signor giudice, e trovate che il giudice si sta raccontando barzellette con il PM perché tanto hanno fatto l'università insieme, il concorso insieme, hanno servito da patria nella stessa arma eccetera, vi dà un po' fastidio. Per cui il problema della indipendenza del giudice, dell'autonomia degli organi giudicanti dagli organi requirenti è un problema politico molto grosso di questo paese, soprattutto quando avevamo un governo presieduto da uno che aveva alcuni processi penali in corso e di conseguenza e soprattutto alcune indagini penali in corso, per cui la vicinanza tra la Procura della Repubblica e i giudici era un dato di grande sensibilità politica. Qui vedete, l'applicazione del principio del giudice naturale riguarda tutti i giudici, questo è il senso di questo grafico. Anche il giudice speciale, cioè per esempio il giudice amministrativo, il TAR, è legato al principio di precostituzione. I TAR sono tribunali amministrativi regionali, ce n'è uno per regione, poi ci sono alcune regioni con più sezioni del TAR. Ogni TAR ha una sua attribuzione precostituita per legge. E così anche gli altri giudici, i tribunali militari e la Corte dei Conti. Secondo elemento interessante è che questa indipendenza della magistratura, guardate quanta insistenza fa la nostra Costituzione su questo problema dell'indipendenza e dell'autonomia, lo si capisce benissimo, poi lo vedremo raffrontandolo per esempio col sistema americano o con quello inglese, ma noi usciamo dal fascismo, la nostra Costituzione esce dal fascismo e sotto il fascismo i magistrati non erano indipendenti, erano nominati dal ministro che poteva rimuoverli a piacere. Per cui capite che l'uscita da questa è la dipendenza dei giudici, la dipendenza dei giudici, è un tratto caratteristico di tutti i sistemi autoritari e totalitari. Per cui la nostra Costituzione è particolarmente severa nel creare delle strutture rigorose che garantiscono l'indipendenza dei giudici. L'indipendenza è poi rafforzata dalla presenza di questi organi che vi ho messo qua in azzurrino, e cioè di organi che garantiscono l'autonomia, come il Consiglio Superiore della Magistratura, per la magistratura ordinaria, che è un organo previsto dalla Costituzione, composto per 2/3 da magistrati eletti e per 1/3 da membri eletti del Parlamento in seduta comune, e che ha la funzione di decidere tutto quello che riguarda la carriera dei giudici. Perché i giudici sono inamovibili, non possono essere dispensati, sospesi, bla bla bla, se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Per cui l'organo che governa tutta la carriera dei giudici è il CSM ed è un organo che è in prevalenza composto dai giudici stessi. Altro grave obiettivo critico di Berlusconi, e non solo di Berlusconi, perché? Perché non c'è dubbio che l'ordinamento della magistratura e il CSM tendono a formare una corporazione. I giudici hanno interessi affini tra di loro di carriera, esprimono un organismo che il CSM lo esprimono per 2/3 e ovviamente questa loro prevalenza nel CSM porta il CSM ad essere molto protettivo nei confronti dei giudici. È vero che il CSM alla fine può adottare dei provvedimenti, per esempio, di disciplinari sui giudici, fino a cacciarli, ma è anche vero che questo succede molto difficilmente. La cacciata del giudice avviene, ci sono giudici che impazziscono, che fanno delle cose innominabili, eccetera, ma è un fenomeno relativamente raro e si dice questo perché il sistema corporativo, la corporazione dei giudici è protetta dal CSM. Importante questa disposizione. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni, perché è un'altra disposizione che riporta l'immagine del giudice nel cerchio equidistante della legge. Cioè i magistrati hanno una loro carriera che funziona per anzianità. Hanno gli scatti di carriera per anzianità. Se non commettono particolari colpellerie non vengono cacciati, possono trovarsi in situazioni per cui il CSM li sposta perché sono diventati incompatibili con l'ambiente, può capitare, ma il CSM protegge la loro indipendenza e autonomia e i magistrati vanno avanti nella loro carriera senza problemi. Hanno diversità di funzioni perché il CSM può metterli a fare cose diverse, loro stesso possono chiedere di passare dal penale al civile, possono chiedere di passare dalla magistratura giudicante a quella requirente e così via. Sono funzioni diverse, ma il giudice resta un automa indipendente dell'ordinamento. CSM si occupa di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite sul riguardo delle norme sull'ordinamento giudiziario. Questa è una disposizione di equivoca interpretazione, perché si può prestare interpretazioni diverse. Cosa vuol dire che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario? Che sta dentro l'ordinamento giudiziario o che a lui si comunicano le norme generali dei giudici per quanto riguarda l'indipendenza? Su questo ci sono diversi progetti di legge per cambiare l'attuale disciplina. E poi ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, che è un'altra norma chiave del nostro sistema, molto criticata da chi non capisce il sistema, che dice il pubblico ministero, cioè l'accusa, ha l'obbligo di agire, deve agire per ogni notizia di reato, non può selezionare i motivi della sua indagine e soprattutto non c'è nessuna autorità che può dirgli che cosa indagare e cosa no. Questo è un tratto molto italiano, perché in altri sistemi, tipo quello francese, i pubblici ministeri sono separati dai giudici e sono sottoposti al ministro di giustizia. Tanto è vero che nei film gialli francesi, se avete visto i vecchi film con l'ispettore Maigret, o comunque sì, meno, no, se leggete ogni tanto qualcosa vi fa bene, anche libri gialli, film gialli, non è male per capire il funzionamento dei sistemi. C'è il ministro che telefona, C'è il ministro che telefona, telefona il procuratore telefona il commissario, tutti sono in agitazione perché il ministro dice questo è un reato gravissimo, concentrate tutti i vostri sforzi su questo reato. Ed è un sistema che ha una sua razionalità, perché l'ordine pubblico è una funzione dell'apparato dello Stato, assicurare l'ordine pubblico, il ministro di Grazia e Giustizia è il responsabile dell'ordine pubblico, il ministro è responsabile di conseguenza di quello che fanno la polizia e il procuratore della Repubblica, le indagini. Se la polizia si dimostra inefficace, politicamente risponde il ministro. Da noi non è così. Da noi il sistema è costruito proprio per staccare la funzione di governo, la funzione politica, dalla funzione giudiziaria. La funzione giudiziaria è tutta professionale, non risponde al ministro, anche se il ministro può avere una promuovere l'azione disciplinare, tutto lì. Ma il ministro non ha potere di dire al pubblico ministero vai a fondo, concentrati su questa causa, eccetera. I pubblici ministeri, in base alla situazione delle indagini, promuovono tutte le azioni penali. Siccome tutte le azioni penali non possono essere promosse, sono loro a scegliere quali promuovere e quali no. E questo crea una certa preoccupazione. Per esempio, Procure della Repubblica, che negli ultimi anni hanno passato tanto il loro tempo a controllare gli scontrini dei consiglieri regionali, perché era di moda dire che le regioni sono un problema e che i consiglieri regionali rubano, cosa che in certi casi è assolutamente vera, ma hanno fatto indagini a tappeto in tutti i consigli regionali, passando giorni e giorni e giorni a controllare bigliettini, scontrini, vedete cosa sta facendo Di Marina, no? ogni cosina che il consigliere regionale ha dato come spesa al proprio gruppo politico, che ha dei soldi da spendere per andare, cioè se uno fa il consigliere regionale fa politica, c'ha bisogno di andare, che so io, a Modena a intervistare il panettiere perché vuole fare una legge sulle panetterie, che cosa gli ha detto al giudice perché è andato a Modena? Capite che c'è qualcosa che non funziona. E su questo hanno speso mesi e mesi e mesi di indagine. Chi gli ha detto di fare? Nessuno. È stata una brillante idea dei capi della procura. Nel frattempo nessuno ha immaginato di fare indagine sul racket delle biciclette Ferrara, che è un problema molto più grosso, però non è un problema così visibile, per cui il PM dice un furto di bicicletta, vabbè, brigadiere, vada a vedere se ci sono novità, ne frega niente. È lui che dirige le indagini, è lui che esercita l'azione penale ed è lui che sceglie che cosa perseguire in giudizio e che cosa ritenere invece di sommato, di scarso rilievo. E questo è un altro piccolo problema del nostro sistema. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Qua è una cosa che vi ho messo, non è molto intelligibile questa slide. Questa è la struttura del sistema giudiziario americano e questa è la struttura del sistema giudiziario di uno Stato americano. Perché vi ho messo questa slide? Me l'ho messo per un solo motivo. Così come noi rappresentiamo il nostro ordinamento come un cerchio, e in America l'ordinamento è rappresentato da una piramide, semplice. Da noi esiste un sistema monocentrico, tutti i giudici sono equidistanti dalla legge, nel senso che sono egualmente soggetti soltanto alla legge. Se voi parlate con un giurista americano, un giurista inglese e gli dite una cosa del genere, si mette a ridere, fa come è possibile? Perché loro hanno un sistema invece che è un sistema fortemente gerarchico. La differenza è una differenza fondamentale che si riflette su l'autonomia dei giudici. Vi dicevo, da noi ogni giudice, essendo equidistante, è finita la lezione. La riprendiamo dopo la pausa.